Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, ministro Zarif, l'assassinio del martire Soleimani indica l'estrema viltà di Trump. Analista iracheno, 40 cittadini di 6 paesi coinvolti nell'assassinio del generale Soleimani. Premio Nobel Tutu. Basta ambiguità sulle armi nucleari di Israele. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 4 gennaio 2021. Amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento, cari amici, potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. Il ministro degli esteri iraniano, riferendosi all'assassinio del martire Qasem Soleimani in un raid degli Stati Uniti, ha reso noto che tale atto indica estrema viltà e miseria di Donald Trump. Mohammad Javad Zarif, domenica, intervenendo alla cerimonia tenutasi in occasione del primo anniversario del martirio del generale Qasem Soleimani, trasmessa dal canale 3 della TV iraniana, ha detto: l'assassinio del martire Soleimani indica l'estrema viltà e miseria del presidente americano Donald Trump, che è stato costretto a trattare in questo modo un uomo di battaglia. Gli americani, prosegue ancora Zarif, avevano paura di Hoj Qasem e lo consideravano un genio nel campo di battaglia. Il ministro iraniano ha aggiunto: il martire Soleimani è stato un genio che ha sconfitto gli americani in Siria e Yemen. Soleimani non era solo un eroe nella lotta contro i terroristi, ma anche un eroe nella lotta per ripristinare la pace, ha concluso Zarif. 40 cittadini di 6 paesi del mondo sono stati coinvolti nell'assassinio del generale Qassem Soleimani Abu Mahdi al-Muhandes, a rivelarlo un analista politico iracheno, Abbas al-Ardavi, in una intervista rilasciata al canale Rodav, riferendosi alle indagini in corso sull'assassinio del martire Soleimani e del suo compagno di guerra Abu Mahdi al-Muhandes, ha detto: il tribunale attende la fine del mandato di Donald Trump per annunciare l'esito delle indagini, proseguendo: Trump, il segretario della difesa americano ed alcune personalità del paese sono accusati di aver assassinato Soleimani e al-Muhandes, ma la corte, a causa di certe pressioni, ha preferito aspettare ancora per annunciare l'esito delle indagini al riguardo. L'analista iracheno, riferendosi al fatto che Washington cerca di innescare una pericolosa escalation nella regione, ha detto: tutto deriva dalle preoccupazioni di Trump sui problemi interni, quindi gli Stati Uniti hanno dispiegato le proprie forze ovunque in modo eterogeneo e sfrenato. Desmond Tutu, sudafricano, simbolo della lotta anti-apartheid e premio Nobel per la pace, ha criticato il pregiudizio storico delle successive amministrazioni statunitensi nei confronti dell'entità di occupazione israeliana e la sua collusione per coprire i crimini di questo regime contro i palestinesi e le sue armi nucleari segrete che minacciano milioni di persone. In un articolo pubblicato lo scorso 31 dicembre dal quotidiano britannico The Guardian, Tutu ha affermato che ogni recente amministrazione statunitense ha eseguito un rituale perverso quando è entrata in carica. Tutti hanno accettato di minare la legge degli Stati Uniti firmando lettere segrete che stabiliscono che non riconosceranno qualcosa che tutti sanno, che il regime sionista ha un arsenale di armi nucleari, aggiunto che parte nella regione di ciò che è impedire alle persone di concentrarsi sulla capacità di questo regime di indurre in polvere dozzine di città, e l'arcivescovo ha annunciato inoltre il regime dell'apartheid che vivono i palestinesi, causato dal regime sionista. Questo fallimento nell'affrontare la minaccia rappresentata dall'orribile arsenale di Israele e dal suo primo ministro Netanyahu, un senso di potere e impunità consentendo a Israele di dettare i termini ad altri, ha detto il premio Nobel, aggiungendo: ma un altro effetto dell'approccio dello struzzo dell'americano che evita di invocare le leggi degli Stati Uniti, che chiedono la fine della generosità nei confronti per i proliferatori di armi nucleari. Israele infatti è un produttore di armi nucleari multiple, ci sono prove schiaccianti che abbia offerto di vendere armi nucleari al regime di apartheid in Sudafrica negli anni 70. E passiamo in Bahrain. Gli Olema, studiosi religiosi, hanno denunciato la repressione e gli atti terroristici praticati dal regime del Bahrain contro le persone e le loro componenti religiose e politiche, che hanno osato criticare la decisione del regime di sospensione e anche bloccare le attività dell'Associazione Nazionale Islamica al-Wefaq e sciogliere le associazioni islamiche al-Tawhi al-Risala. In una dichiarazione rilasciata martedì scorso, gli ulema ritengono che i recenti sviluppi rappresentano una dichiarazione di guerra da parte del regime contro l'opposizione politica, la volontà e le aspirazioni del popolo e l'esistenza culturale e religiosa delle comunità sciite nel paese. L'escalation terroristica del regime, continua la dichiarazione, riflette il suo approccio illogico, settario e arrogante di fronte alle manifestazioni pacifiche dei cittadini che richiedono alle autorità solo la concessione dei loro diritti legittimi. Il regime si sbaglia se pensa che tali atti repressivi possano sradicare la mobilità popolare e che l'associazione al-Wefaq sia una mera sede che può essere chiusa o un numero di persone che possono essere arrestate. Gli ulema infine affermano che la mobilità popolare continuerà perché si basa su motivi religiosi ed umani, nonostante le pratiche brutali del regime che rafforzano la volontà e le ambizioni del popolo. Secondo un rapporto pubblicato ieri dal quotidiano inglese The Guardian, il governo di Londra è sotto forte pressione in quanto deve spiegare perché non ha registrato nel suo elenco riservato di violazioni del diritto internazionale umanitario una serie di attacchi aerei e violazioni dei diritti umani commesse dalla coalizione saudita nello Yemen dal 2015. L'esistenza di questi dati riservati divenne nota solo quando il Ministero della Difesa inglese dovette affrontare una sfida legale per aver concesso ai produttori di armi britannici licenze di esportazione per vendere armi all'Arabia Saudita per un uso successivo nello Yemen. Il rapporto elaborato dal governo britannico sugli attacchi sauditi contro la nazione yemenita ha elencato fino allo scorso luglio 500 possibili infrazioni. Tuttavia i gruppi per i diritti umani affermano che la cifra reale è molto più alta. La Turchia e l'Inghilterra hanno firmato un accordo di libero scambio, mentre Londra si prepara a lasciare l'orbita economica dell'Unione Europea e poi l'accordo è entrato in vigore il 1 gennaio, mira a sostenere il commercio tra i due paesi che valeva più di 25 miliardi di dollari nel 2019. È uno dei tanti accordi commerciali post Brexit che il governo britannico sta portando avanti con le nazioni di tutto il mondo. Arriva pochi giorni dopo aver finalizzato un accordo commerciale con l'Unione Europea. È un gruppo di 11 senatori repubblicani guidati da Ted Cruz, membro della Commissione Relazioni Estere del Senato federale USA, non riconoscerà l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, lo riporta l'agenzia Nova. In una nota i senatori spiegano che si opporranno ufficialmente alla certificazione dell'esito dello scrutinio durante la sessione di mercoledì 6 gennaio, quando le due Camere si riuniranno per questa formalità. I paesi africani hanno iniziato a commerciare all'interno di una nuova zona di libero scambio che copre l'intero continente a partire da venerdì scorso. Dopo mesi di ritardi causati dalla pandemia di coronavirus, riferisce l'agenzia Reuters, l'African Continental Free Trade Area mira a eliminare le tasse doganali sullo scambio di beni e servizi e riunire 1,3 miliardi di persone in un blocco con un prodotto interno lordo comune che sarebbe intorno ai 3,4 trilioni di dollari. Dei 55 paesi membri dell'Unione Africana, 54 tranne l'Eritrea hanno firmato l'accordo. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Effetto Brexit. La firma dell'accordo di commercio e cooperazione tra il governo inglese e l'Unione Europea pone fine a una vicenda che si è trascinata per oltre 4 anni, mettendo in luce non solo le tensioni che esistono fra le parti, ma anche le fratture che segnano la vita politica di Oltremanica e che dividono lo stesso partito conservatore da cui è partita l'iniziativa del referendum sulla Brexit. Una volta ratificato, secondo le procedure previste dalle parti, l'accordo porrà fine alla libera circolazione delle persone fra l'Inghilterra e l'Unione Europea, all'adesione di Londra al mercato unico europeo e all'unione doganale, alla sua partecipazione alla maggior parte dei programmi dell'Unione Europea, all'autorità della Corte di Giustizia Europea in tema di risoluzione delle controversie che vedono la Londra coinvolta. Sia da parte britannica sia europea è stata espressa soddisfazione per l'accordo raggiunto e gli spazi di collaborazione che esso apre. Il successo maggiore appare tuttavia agli occhi degli osservatori l'aver evitato la stringa di ostilità e recriminazione che avrebbe inevitabilmente accompagnato un eventuale fallimento dei negoziati. La firma del TCA non semplifica solo i rapporti tra Londra e Bruxelles e l'Unione Europea, vede molti punti dell'accordo concluso con Londra come un modello per i possibili accordi di negoziare in futuro con altri partner. Questa possibilità è stata esplicitamente sostenuta fra gli altri dal capo negoziatore Michael Barnier. L'Inghilterra, dal canto suo, vede nell'accordo concluso con l'Unione Europea un passaggio essenziale per dare dinamismo ai negoziati da tempo avviati con gli altri suoi interlocutori.
Il progresso scientifico dell'Iran. Cari amici, state ascoltando la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, che trasmette per voi anche in italiano dalla città di Teheran. Oggi vi parleremo di alcune delle notizie più importanti del mondo della scienza e della tecnologia iraniana. Il ministro della difesa e del supporto delle forze armate iraniane ha annunciato un aumento del 256% del bilancio dell'Organizzazione per la ricerca e l'innovazione della difesa. Secondo l'agenzia di stampa iraniana IRNA, il ministro della difesa dell'Iran, il generale di brigata Amir Hatami, sottolineando la necessità di proseguire gli sforzi scientifici e tecnici del martire Mohsen Fakhrizadeh, ha affermato che assassinando questo scienziato, il nemico ha cercato di interrompere il movimento scientifico e la velocità del progresso della Repubblica Islamica nel campo delle nuove tecnologie. Mohsen Fakhrizadeh, capo dell'Organizzazione per la ricerca e l'innovazione del Ministero della Difesa e del sostegno delle forze armate iraniane, è uno scienziato di spicco dell'industria nucleare, ha raggiunto il martirio il 27 novembre in un attacco terroristico vicino a Teheran. Affermando che l'Organizzazione per la ricerca e l'innovazione del Ministero della Difesa e del supporto delle forze armate iraniane lavorerà più duramente di prima, il generale di brigata Hatami ha dichiarato. Tutti i dipendenti e dirigenti del Ministero della Difesa, dopo l'assassinio di Fakhrizadeh, sono determinati a continuare il percorso di questo martire di alto rango. E il governo della Repubblica Islamica, con un'azione degna, ha aumentato del 256% il budget del bilancio dell'Organizzazione per la ricerca e l'innovazione della difesa. La Repubblica Islamica dell'Iran ha annullato l'acquisto del vaccino Pfizer per mancanza di aerei specifici a questo tipo di trasporto. Ad annunciarlo il capo del comitato scientifico presso il quartiere generale anticoronavirus in Iran. L'Iran non ha gli aerei e le strutture di trasporto necessari per il vaccino americano Pfizer e ha annunciato che utilizzerà altri vaccini, ha ammesso Mostafa Qanei, citato dall'IRIP. La ricerca di un vaccino contro la Covid-19 è solo uno degli aspetti critici nel contrasto a questa malattia, perché quando il vaccino sarà disponibile bisognerà distribuirlo in tutto il mondo e, come è noto, il trasporto e lo stoccaggio di questo tipo di farmaci richiede precauzioni particolari e operatori specializzati. Il trasporto aereo sarà un elemento importante di questa catena logistica e per questo motivo la IATA, l'Associazione delle Compagnie Aeree, e sta già muovendosi per non trovarsi impreparata. Si parla di trasportare miliardi di dosi in tutto il mondo e bisognerà farlo seguendo le normative internazionali, probabilmente a temperatura controllata e senza ritardi. La lista comprende la disponibilità di strutture e attrezzature per stoccare e muovere prodotti a temperatura controllata, ottimizzando gli impianti esistenti o riconvertendone altri. Bisognerà anche avere il personale formato per queste attività e capacità di controllare in tempo reale l'integrità dei vaccini lungo la catena logistica. Non bisogna dimenticare l'aspetto della sicurezza, perché i vaccini, e maggior ragione quelli contro la Covid-19, sono prodotti di valore elevato e quindi soggetti a furti o rapine. La IATA affronta anche l'aspetto burocratico, soprattutto per quanto riguarda i passaggi di confine che prevedono procedure di sdoganamento e controlli sanitari. Per quanto riguarda in specifico il trasporto aereo, l'associazione ha elaborato una lista di richieste, procedure accelerate per i permessi di sorvolo e di atterraggio, esonero dei membri dell'equipaggio di volo dai requisiti di quarantena, diritti di traffico temporaneo, rimozioni di eventuali restrizioni negli orari di atterraggio e decollo dei aerei, priorità all'arrivo per evitare possibili escursioni termiche dovute a ritardi, sgravi tariffari. Abbiamo informato al COVAX ECO guidato dall'OMS che l'Iran non dispone delle attrezzature necessarie per la conservazione del vaccino Pfizer in una temperatura di 70 gradi sotto zero, ha affermato ancora Khamenei in un briefing a Teheran. Al programma hanno al momento aderito 76 nazioni, concordando in linea di principio di procurare ai propri cittadini vaccini contro il Covid-19 attraverso il programma. Cari amici, grazie per aver seguito la trasmissione di questa settimana sul progresso scientifico in Iran. A presto!
Thank you.